Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In comunismo, un'altra storia. Luciano Canfora propone un saggio storico-politico che riconsidera il comunismo non come un blocco dottrinale concluso, né come una mera successione di regimi, ma come una vicenda lunga, conflittuale e tuttora problematica. Il libro prende avvio da due momenti che l'autore considera fondativi: il 1848 di Marx e il 1917 di Lenin. Attraverso questo doppio fuoco, Canfora affronta una domanda precisa: per quali ragioni i partiti nati nel solco dell'internazionale comunista abbiano progressivamente smarrito la loro energia originaria. L'analisi non separa le idee dalle condizioni sociali e politiche che le hanno rese efficaci o le hanno trasformate. Al centro restano il rapporto fra dominatori e dominati, l'aspirazione all'uguaglianza, la promessa democratica e l'allargamento mondiale dei conflitti. Ne risulta una lettura interpretativa del Novecento e del presente, che invita a distinguere tra storia plurale del comunismo, sue esperienze istituzionali e persistenza delle questioni di emancipazione da cui esso è nato. J.T. darò i punti chiave di Whitsboro. Primo, le due nascite, il 1848 marxiano e l'ottobre leninista. La struttura concettuale del libro ruota attorno a due origini, non riducibili l'una all'altra: la comparsa del comunismo moderno nel 1848, con Marx, e la rivoluzione d'ottobre del 1917, con Lenin. La prima data richiama la formulazione di un programma di trasformazione sociale nel contesto delle rivoluzioni europee e dell'affermazione della questione operaia. La seconda designa il passaggio dall'elaborazione teorica alla conquista del potere da parte di un movimento che si richiama a quel orizzonte. Canfora usa questo nesso per evitare due semplificazioni frequenti: leggere Lenin come una parentesi estranea a Marx, oppure identificare automaticamente il pensiero marxiano con tutti gli esiti dello Stato sovietico e dei movimenti che ne seguirono l'esempio. Il rapporto tra le due date è dunque storico e problematico. Mostra come un'idea nata nel quadro europeo delle lotte sociali sia stata tradotta in una pratica rivoluzionaria, in condizioni radicalmente mutate. Guerra mondiale, crisi degli imperi, arretratezza economica e mobilitazione di massa. L'interesse del libro sta nel trattare questa traduzione come un processo da comprendere, non come una formula da approvare o condannare in astratto. Il lettore è così portato a interrogare continuità, fratture e conseguenze politiche di una tradizione che ha segnato profondamente il XX secolo. Secondo, perché i partiti dell'internazionale comunista perdono la spinta originaria. Uno dei problemi esplicitamente posti da Canfora riguarda la perdita di carica iniziale dei partiti formatisi nell'orbita dell'internazionale comunista. La domanda è importante perché sposta l'attenzione dalla semplice cronaca delle vittorie, delle sconfitte o dei crolli finali alla dinamica interna dei movimenti politici. Che cosa accade quando un progetto di trasformazione, nato come forza antagonista, diventa organizzazione durevole, istituzione o soggetto inserito nelle competizioni statali? Il libro, secondo la sua presentazione, cerca la risposta nel fermento intellettuale, sociale e politico che rese possibili le due nascite del comunismo. Questo approccio suggerisce che la vitalità di un partito non dipenda soltanto dalla coerenza di un programma, ma anche dal suo rapporto con conflitti reali, classi subalterne, guerre, rivoluzioni e mutamenti internazionali. La perdita dello slancio non viene quindi affrontata come un difetto psicologico dei dirigenti o come un inevitabile destino morale. È un nodo storico da indagare nelle sue condizioni concrete. Tale prospettiva permette inoltre di distinguere l'ideale di emancipazione dalle forme organizzative che lo hanno rappresentato. Per un lettore interessato alla storia politica, il punto metodologico è rilevante: le organizzazioni non sono contenitori neutri delle idee, ma le modificano, le disciplinano e talvolta ne restringono l'orizzonte. Canfora invita perciò a esaminare il comunismo anche attraverso la distanza tra impulso originario e sviluppo storico dei suoi partiti. Terzo, dalla lotta nazionale al conflitto esteso a continenti e sistemi imperiali. Canfora descrive una traiettoria nella quale lo scontro fra dominatori e dominati si amplia dal perimetro del singolo Stato a una scala continentale e poi planetaria. Questo passaggio è decisivo per comprendere il titolo stesso del libro L'altra storia. Non è soltanto una revisione di episodi noti, ma uno spostamento di prospettiva. Il comunismo non viene osservato esclusivamente attraverso la politica europea, la vicenda sovietica o la contrapposizione della Guerra Fredda. Viene collegato alla trasformazione globale dei rapporti di forza. In questa chiave, il nesso tra comunismo e antiimperialismo assume un rilievo specifico. Un movimento nato come sogno europeo di emancipazione viene presentato nel suo sviluppo storico come linguaggio politico delle lotte contro gerarchie internazionali, dipendenze e dominazioni coloniali o neocoloniali. Ciò non richiede di considerare identiche tutte le esperienze che hanno impiegato quel linguaggio, richiede piuttosto di capire perché esso abbia potuto circolare fuori dall'Europa e assumere funzioni nuove. La portata analitica di questa impostazione consiste nel mettere in relazione disuguaglianza sociale e potere internazionale. Le divisioni tra classi non scompaiono, ma interagiscono con le asimmetrie tra stati, popoli e aree del mondo. Perciò il libro offre strumenti per leggere il comunismo come fenomeno transnazionale, senza ridurlo a una vicenda nazionale, né a una dottrina immobile. Il presente entra nell'analisi proprio perché le questioni di egemonia e dipendenza restano aperte. Quarto. Comunismo come ricerca incompiuta di una democrazia sostanziale. Uno dei tratti più distintivi attribuiti al saggio è l'idea che il comunismo non debba essere definito anzitutto come movimento compiuto. Canfora lo interpreta piuttosto come ricerca perseverante dell'effettiva attuazione del principio democratico. Questa formula impone una distinzione essenziale: la democrazia non coincide automaticamente con l'esistenza di procedure elettorali o di istituzioni rappresentative. Deve essere valutata anche alla luce delle disuguaglianze materiali e dei rapporti di potere che limitano la possibilità concreta di partecipare alla vita collettiva. L'uguaglianza, nella presentazione del volume, è una pulsione ineludibile che esige lotta costante. Non si tratta quindi di una condizione garantita una volta per tutte da una rivoluzione, da una legge o da un apparato statale. La tesi rende possibile leggere criticamente sia le promesse dell'emancipazione sia le loro realizzazioni incomplete, senza sciogliere la tensione fra fini dichiarati e risultati storici. Questa impostazione differisce da un racconto puramente celebrativo e anche da una liquidazione che consideri il comunismo un oggetto definitivamente archiviato. Il concetto viene conservato come domanda: quali condizioni rendono reale l'uguaglianza politica e sociale? In che modo il dominio economico può svuotare le forme democratiche? Il valore del capitolo interpretativo è qui non offre una ricetta istituzionale, ma usa una grande esperienza storica per rendere più esigente l'analisi della democrazia. Infine, una storia plurale contro la retorica ideologica e le letture monolitiche. Il libro si colloca contro la tendenza a raccontare il comunismo in una sola chiave epopea redentrice, catalogo di fallimenti, pura storia delle idee o semplice genealogia dei regimi del Novecento. La materia è troppo stratificata per sopportare una riduzione del genere. Canfor affronta infatti il tema tenendo insieme elaborazione marxiana, rivoluzione d'ottobre, organizzazioni politiche, conflitti sociali e dimensione mondiale. L'obiettivo non è neutralizzare il dissenso interpretativo, inevitabile su un argomento tanto controverso, ma sottrarlo alla ripetizione di formule ideologiche. Questa scelta richiede di trattare le parole politiche come oggetti storici. Comunismo, democrazia, uguaglianza e imperialismo non hanno un significato astratto e invariabile, acquistano peso diverso a seconda dei contesti nei quali sono impiegati e delle forze che li assumono. La ricostruzione proposta non può dunque essere separata dalle circostanze che hanno dato efficacia, diffusione o crisi a tali concetti. L'attenzione alla pluralità non equivale a sospendere ogni giudizio. Al contrario, consente giudizi meglio fondati, perché distingue tra aspirazioni emancipative, strategie rivoluzionarie, strutture di partito ed esperienze statuali. Per chi legge, il beneficio è metodologico. Oltre che storico, comprendere una tradizione politica significa ricostruirne tensioni e metamorfosi, non assegnarle in anticipo un significato unico. È questa cautela interpretativa a rendere il saggio utile nel dibattito contemporaneo. In conclusione, Comunismo un'altra storia è indicato soprattutto per lettori di storia contemporanea. Storia delle idee, politiche e teoria della democrazia che vogliono affrontare il comunismo senza fermarsi alle etichette consolidate. Può interessare studenti e studiosi, ma anche chi segue i dibattiti su disuguaglianza, rapporti di potere internazionali, guerre e crisi della rappresentanza. Il suo beneficio principale è offrire una griglia di lettura, collegare Marx e Lenin senza confonderli, distinguere gli ideali dalle organizzazioni che li hanno incarnati e leggere l'espansione mondiale del fenomeno attraverso le categorie di emancipazione e antiimperialismo. Rispetto a molte sintesi sul comunismo, centrate prevalentemente sui regimi, sui loro successi o sui loro crimini, il tratto distintivo del volume è il problema che lo guida, perché i partiti dell'Internazionale abbiano perduto la forza che li aveva resi protagonisti. La risposta viene cercata nella relazione fra idee, conflitti sociali e contesti storici, non in una spiegazione univoca. Inoltre, la scelta delle due date fondative, 1848 e 1917, permette di seguire il passaggio dalla formulazione di un progetto all'esperienza rivoluzionaria, mantenendo aperta la questione della sua trasformazione. Il libro non appare pensato come introduzione neutrale o manuale lineare, è un saggio interpretativo, con una tesi riconoscibile sulla persistenza dell'uguaglianza come problema politico globale. Proprio per questo è più utile a chi cerca strumenti critici e domande storicamente informate che a chi desidera una sentenza definitiva sul comunismo. Se vuoi supportare Luciano Canfora, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!